la fine del nostro percorso su Abramo, ma penso che non si finisce mai di meditare su Abramo, e ho intitolato questa nostra riflessione La prova suprema. Punto di partenza è il capitolo 22. Abbiamo seguito la crescita di Abramo dal primo sì attraverso le crisi, i momenti di fatica, di ansia, i tentativi di barare al gioco, abbiamo visto, no? Tutto questo, fino alla fede più vera. Però notate bene che la cosa bella di Abramo, cioè io dico, credo che sia importante questo, noi possiamo anche essere molto peccatori, uno può anche sbagliare molto, questo è una possibilità che abbiamo, però la cosa che ci permette di entrare nel perdono è di riconoscere il nostro peccato e di metterlo davanti a Dio. È quando lo teniamo dentro che non veniamo perdonati e quindi facciamo poi i pasticci. Abramo è l'uomo che ha peccato ma lo riconosce, lo tira fuori, no? Non è l'uomo che dice ho peccato e pazienza, andrà meglio la prossima volta. No, questo è, dobbiamo sempre distinguere la colpa dalle colpevolizzazioni. Allora, la colpa è una cosa sana. Allora, riconoscere la propria colpa è qualcosa di sano. Quindi, ho sbagliato, lo riconosco, lo dico, perché quando me lo dico a me, vedo che la mia coscienza reagisce, dice, mamma mia, cosa ho fatto? Ho distrutto qualcosa, ho distrutto qualcuno. Ho fatto del male, cioè Abramo riconosce di aver fatto del male. Quando tu riconosci il male, è chiaro che in quel momento ti metti nella verità. Quindi è importante la colpa, riconoscere la colpa. E quindi è fondamentale, perché quando tu riconosci la colpa viene perdonata. Cioè guardo le radici, le tiro fuori, le metto al sole, le radici seccano. Se io invece la colpa la nascondo, la nego, vedete tutti i processi invece di razionalizzazione, ma la condizione era questa, ma però tutti fanno così, ma tutto sommato che cosa c'è di male, visto che, cioè, anche Abramo poteva dire, ma tutti fanno così, ma tutto sommato cosa ho fatto di male, in realtà è anche mia sorella, l'ho fatta passare per mia sorella, ma insomma, che male, cioè, capite? Cioè, è il tentativo di giustificare. In quel momento io non metto mai a nudo le radici, non dico mai l'albero è velenoso e quindi bisogna toglierlo. Continuo a dire che tutto sommato va bene così, no? Capite? Questo è il guaio di non riconoscere la colpa. Però bisogna stare attenti sull'altro versante. Dio ci chiede di riconoscere la colpa, e i salmi ne parlano, Gesù dice di fronte al peccatore che riconosce la colpa, va, sei perdonato, ma mai le colpevolizzazioni. Le colpevolizzazioni sono negative. Che cosa vuol dire le colpevolizzazioni? Se la colpa è sana, perché vuol dire che la tua coscienza reagisce ancora e hai il coraggio di guardare, quindi è fonte anche di sincerità e di trasparenza e quindi di ricominciare. Poi le colpevolizzazioni invece sono sempre frutto di scarsa stima di sé. Allora, quando io comincio a colpevolizzarmi, comincio, ecco, sono sempre quello, e io lo sapevo, sbaglio sempre, e sono cattivo, eccetera. Tutte queste cose qui nascono da scarsa stima di sé. Un'altra radice fondamentale è il perfezionismo, quindi siccome ho scoperto di non essere perfetto, dunque non valgo niente, questo no. E poi soprattutto di orgoglio, cioè il mio orgoglio mi impedisce, è stato ferito, ed essendo ferito mi fa dire, ecco, guarda che sbaglio e guarda che roba, io sono sempre così e tatam, capite? Allora, è molto importante, la crescita di Abramo è passata attraverso crisi, colpe, errori, ma non colpevolizzazioni, e in questo senso si cresce. Non si cresce quando una delle due, o entri nel circolo delle colpevolizzazioni e quindi ti fai le paranoie per niente, oppure neghi la colpa in maniera più o meno sottile, con diverse razionalizzazioni. Si può negare in maniera sottile, no? Ma che colpa ne ho, ma le circostanze, l'educazione che ho avuto, l'entourage che è, l'ambiente in cui mi trovavo, cioè sono tutti modi per dire sì ho peccato, ma, per cui non riconosco mai il peccato, faccio sempre con tanti ma. Come l'amore deve essere incondizionato, il riconoscimento della colpa deve essere incondizionato, devo riconoscere incondizionatamente di aver sbagliato. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Questo è quello che fa il figlio, che non fa, capite, è per quello che il padre lo perdona, ricordate, no? Il figlio che ritorna dalla parabola, perché ha riconosciuto: Signore, ho sbagliato, ho peccato contro il cielo, contro Dio e contro di te. Cioè, ti ho dato un dolore, ti ho imbrogliato, ti ho ingannato, eccetera, ho fatto tanto cose. Ok. E non dice, però guarda, la circostanza era così, cosa fai in mezzo ai giovani, in mezzo ai miei amici, ma tutti bevevano, ho bevuto anch'io, tutti facevano sesso, l'ho fatto anch'io, tutti. Cioè, no! Il padre dice, ok, basta, tu l'hai riconosciuto, abito nuovo, si ricomincia da capo. E quando tu non lo riconosci, continua a cucire pezze nuove su vestito vecchio. E dopo si strappa tutto. E quindi hai fatto marcire dentro di te le cose e le radici negative producono poi altri frutti, perché da ciò che è marcio non può crescere ciò che è vivo. Cioè, capite? È lì. Allora, è importante questa cosa qui. Allora, la crescita di Abramo è una crescita che passa attraverso il male, attraverso il peccato. È un peccatore, ma è un peccatore che riconosce i propri peccati. È un peccatore che si è fatto perdonare mettendosi nella condizione di verità, di luce. Solo se siamo, uno può anche peccare molto, ma se è trasparente si rialzerà sempre. E quando noi non siamo trasparenti, che poi dopo finiamo per diventare delle paludi, marce. E quindi arriva fino alla fede più vera, è un cammino che è anche di progressiva purificazione, che giunge infallibilmente all'accettazione di Dio come unico bene. Ecco, per questo proposito, proprio su questo cammino, che vuol dire che è un cammino fatto nel tempo, è qui che volevo leggervi questi testi di Bonhoeffer. Perché in fondo il nostro cammino è un cammino che avviene nel tempo, sono due riflessioni sul tempo, no? Cioè, un tempo che è fatto anche per crescere, un tempo che è fatto per andare da un meno a un più. E c'è anche qualcosa di bello su come riscattare il tempo, no? Perché ci sono dei tempi sbagliati, eh? Accettare il nostro tempo vuol dire accettare anche di aver sbagliato. Essendo il tempo il bene più prezioso di cui disponiamo, perché il meno recuperabile, cioè non si torna indietro, l'idea del tempo eventualmente perduto provoca in noi una costante inquietudine ogni volta che guardiamo indietro. È un'esperienza vera, almeno io quando guardo indietro e vedo certi errori che ho fatto, che mi hanno fatto girare intorno, dico, mamma mia, ho perso tempo. Cioè, questa cosa ti dà inquietudine, aver perso tempo. Potevo usare bene il tempo, ma non per fare che, no? Perdere tempo, ho perso tempo. Perduto sarebbe il tempo in cui non avessimo vissuto da uomini, non avessimo fatto delle esperienze, non avessimo imparato, compiuto qualcosa, goduto, sofferto. Cioè, il tempo perduto è il tempo vuoto, un tempo in cui non sono cresciuto, in cui non sono diventato uomo. Tempo perduto è il tempo non messo a frutto, il tempo vuoto. Tali certamente non sono stati gli anni trascorsi, dice Bonhoeffer. Lui si trova in carcere, sta pensando al suo tempo. Noi abbiamo perso molto, abbiamo perso cose inestimabili, siamo il tempo del nazismo, abbiamo perso la libertà, abbiamo perso la possibilità di testimoniare la nostra fede, siamo in un regime poliziesco, c'erano le SS, quindi abbiamo perso anche la libertà di muoverci perché si trovava in carcere. Abbiamo perso molto, abbiamo perso cose inestimabili, il tempo però non è andato perduto. Questa è una lettera che lui scriveva alla sua Maria, che è la sua fidanzata, che aspettava per sposarsi, sperava di sposare, le scrive, e lei gli aveva scritto che forse noi abbiamo perso del tempo, e lui dice no, il tempo vissuto in pienezza, il tempo che noi abbiamo vissuto in trasparenza è un tempo pieno, non abbiamo perso tempo, quindi abbiamo perso molte cose, ma il tempo non l'abbiamo perduto. Ma anche perché lui, pensate al tempo perduto, forse abbiamo perduto tempo, forse potevamo deciderci di più a reagire contro il nazismo, forse dice no, lui da sempre lui ha reagito contro il nazismo. Seconda lettera, queste due lettere si trovano, se volete il libro, ma è un libro abbastanza grosso, in Resistenza e Resa, di Dietrich Bonhoeffer. non vi so dire che lettere sono, non mi ricordo più che numero sono, però bisogna andare a cercarlo, però sono, si trovano nel libro Resistenza e Resa, che non è un libro postumo, perché sono la raccolta di sue lettere, suoi scritti dal carcere. Poi lui è stato impiccato e quindi non ha potuto pubblicare niente, sono stati gli altri che hanno pubblicato le lettere, che poi sono quelle che si sono sopravvissute. Dice: non dobbiamo perdere il nostro passato, esso ci appartiene. È importante questo. Il nostro passato anche sbagliato, E qui il avere il senso della colpa e non la colpevolizzazione. Cioè la colpevolizzazione mi porta poi a negare il passato, il male. Invece la colpa me lo fa riconoscere, e riconoscere che il male è un punto di partenza per cominciare da capo, non per andare avanti come prima, se no non serve a niente. Cioè gli errori compiuti, se non mi servono, se non mi insegnano niente, sono inutili. Solo gli errori che mi servono, che mi insegnano qualcosa, servono, sono utili. E tutti gli errori sono utili se mi insegnano qualcosa, ma se io continuo a rifarli vuol dire che non mi hanno insegnato niente. Allora diventa un errore inutile, allora sì che è un perdere tempo. E allora il nostro passato, anche se è stato un passato di errore, io quando vado da, mi ricordo l'ultima volta, proprio l'ultima volta, che sono andato dai ragazzi di Suor Elvira, i ragazzi del Cenacolo, abbiamo pregato, abbiamo fatto un'adorazione per ringraziare Dio del nostro passato. E ho visto dei ragazzi che piangevano. Qualcuno diceva: ma perché? Io vorrei il mio passato lasciarlo là. Io mi sono prostituito, disordini di ogni tipo, disordini nella vita, ho cercato la morte nella droga, ho fatto il tossico, ho venduto droga, ho spacciato droga, mi sono disordini sessuali, ho ingannato delle ragazze, eccetera, eccetera. Ma, attenzione, se sei qui adesso... Adesso tu sei qui, vuol dire che tutto questo marciume che è dietro di te, tutte queste rovine, non hanno fermato Dio. Allora ecco perché devo ringraziare per il mio passato, non perché è bello, no, è brutto. Allora, di fronte al male, il primo atteggiamento a dire è male. Allora, quando io chiamo il male male, questo è il primo atteggiamento, importante. Questo è un male, non è un bene. Quindi non posso partire da questo male per costruire qualcosa di positivo, perché su questo male non si costruisce niente, bisogna riconoscere che è un male. Prima cosa. Allora, quando io l'ho riconosciuto come male, posso dire: ok, è un male, tuttavia Dio attraverso questo male mi ha condotto qui. Cioè non dico: e allora è stato un bene. No, è un male, obiettivamente è un male, ma Dio l'ha usato per farmi arrivare qui. Allora, guardando a quello che sono, dico: grazie Signore. È quello che Sant'Agostino dice: oh felix culpa, no? Felice colpa. Meno male che ho peccato, dice Agostino, perché se non avessi peccato non avrei sentito dentro quel male tale che mi ha condotto a Gesù. È chiaro? Non perché il male diventa bene, il male è male, rimane male, però Dio è capace di usare il male e farlo servire a un bene. Però è compito di Dio, non mio. Non sono io che devo giustificare il male, è compito suo. Quando io lo giustifico, a questo punto mi sostituisco a Dio, capite? E quindi divento superbo. Questo è il discorso. Allora, quando io lo riconosco e riconosco che c'è stato il male, e dico, allora, per quello che dicevo ai ragazzi: adesso andate a ringraziare Dio per il vostro passato, giù lacrime, piangevano, ma perché non saresti qui adesso? E dice: è vero, tutto il male che ho fatto, Dio non si è fermato davanti al mio male, e non sarei qui se non fossi arrivato lì. E mi ricordo questo ragazzo, Massimiliano, che c'è il ritratto qui, che diceva: io continuo a ringraziare Dio di tutto il male, ma non per il male, ma perché lui mi ha portato qui e io non sarei adesso innamorato di Gesù se non fossi passato attraverso il male. Ricordate che San Paolo dice: dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Cioè c'è stato un male, ma Dio ha saputo far tirare fuori il bene. Ma Sant'Agostino non dice, cioè San Paolo non dice: ma in realtà non era peccato. No, è un peccato, lo riconosco, lo dico. Mi ricordo una cosa, padre Slavko, amico psicoterapeuta. Ecco, una ragazza aveva subito violenze sessuali da suo padre. Questa ragazza era andata a padre Slavko e dopo era venuta da me, diceva: mamma mia, mi ha trattato male. Perché? Perché lei era andata a padre Slavko e padre Slavko le ha detto: ok, adesso impariamo a perdonare, certo bisogna perdonare. legge, sì, però è vero, il mio padre, attenzione, ha detto padre Slavko, tu devi dire, ciò che tuo padre ha fatto è un male, ed è un vero male. Perdonare non vuol dire chiamare le cose in un altro modo. Perdonare vuol dire, ok, mio padre ha sbagliato, è un farabutto, un disgraziato, ha fatto del male, dunque lui rimane tale, ma io lo perdono. Il male c'è ed è stato un male, non è un bene, però io lo perdono, cioè lo metto nel cuore di Dio, è Dio che si prenderà cura di lui. E in questo modo io non gioco chiamando una cosa con l'altra, perché questa confusione di ruoli, questo cambiare il titolo alle cose, cambiare il male bene, ma in realtà è stata una bella esperienza, in realtà ci siamo stati bene insieme, in realtà l'abbiamo fatto perché ci amavamo, no, se è male è male. Non puoi giustificarlo, è un male. È un male perché hai fatto del male all'altra persona, perché l'hai ingannata facendogli credere che questo è un gesto d'amore ma non lo è, eccetera. Cioè, è un inganno, e l'inganno non è mai un bene. Il chiamarlo col nome è un modo per essere nella condizione di poter dire, certo, Dio però ci costruirà su qualcosa di buono, se vuole. Non devo farlo io, lui. Però io devo avere il coraggio di chiamarlo male, e se lo chiamo male, la prossima volta sto più attento, perché so che si chiama male questo, non bene. E quindi comincia ad essere anche più prudente, più vigilante. Allora, il nostro passato è importante, per quello che lui dice, non dobbiamo perdere il nostro passato, esso ci appartiene, anche quando è male. E quindi Abramo arriva alla maturità, e quindi alla prova suprema, al dono totale di sé, perché è passato attraverso un passato che lui ha accettato. Accettare il passato è importante, esso ci appartiene, e deve rimanere un pezzo di noi. Altrimenti precipiteremmo nell'insoddisfazione e nella malinconia. Dobbiamo continuamente far passare tutto ciò che è passato attraverso il bagno purificatore della riconoscenza e del pentimento. Ecco le due cose. Come devi fare? Prendi il tuo passato, lo fai passare attraverso un bagno che è di purificazione. Primo, grazie Signore perché il mio passato non ti ha arrestato, il mio passato non ti ha bloccato. Ma poi il pentimento, perché non basta dire così, Signore, il male c'è, e devo dire, mi pento, ho sbagliato, perdonami. Tutte e due le cose, eh? La riconoscenza mi fa aprire il futuro. Il perdono e la richiesta di perdono mi fa riconciliare col passato. Vedete che tutte e due le cose. La riconoscenza mi apre al futuro, e quindi mi apre alla fecondità, il pentimento mi riconcilia col passato. E quindi impedisce che la mia vita sia fatta a pezzi, perché se io taglio presente, passato e futuro, ho una vita spezzettata. Questo è importante. Dobbiamo continuamente far passare tutto ciò che è passato attraverso il bagno purificatore della riconoscenza e del pentimento. Certo, è passato, ma è il mio passato, e come tale esso resta attuale attraverso la profonda e disinteressata gratitudine per i doni di Dio e attraverso il pentimento per il nostro essere imperfetti, per cui ogni volta roviniamo questi doni. Così possiamo pensare al passato senza tormentarci. Vedete? Quando io mi sono messo nella verità, non mi tormento più sul mio passato, perché comunque è consegnato a Dio. E quando lo tengo per me e non lo consegno, che allora mi tormento. Salmo 31. Tacevo e si logoravano le mie ossa, no? Capite? Anzi, traendone ogni energia. Su tutto ciò che è passato sta la bontà di Dio e il perdono di Dio. Certo che sono pagine belle, credo, queste, che ci possono aiutare, non soltanto vedendo in prospettiva Abramo, perché certamente siamo alla fine di una vita, quella di Abramo, ma credo che Abramo non ha rimpianto il passato, ma l'ha vissuto con riconoscenza e con pentimento, ecco i due atteggiamenti. E quindi si capisce come Abramo ha scelto Dio come l'unico suo bene, e questo è di ogni fedele, eh? Cosa vuol dire scegliere Dio come l'unico suo bene? Non è mica dei preti e delle suore, cioè l'idea è questa: ah, io ho scelto Dio come l'unico mio bene, allora mi consacro a lui facendo il prete, facendo il monaco. No, guardate che scegliere Dio come l'unico mio bene è esattamente la scelta del battesimo. Signore, senza di te non posso fare nulla, quindi sei l'unico mio bene. Tutto lì, eh? È la scelta del battesimo, è una scelta di fondo, eh? Dopo il come, questo sarà da giocare giorno per giorno, però intanto c'è questa scelta. Santa Teresa d'Avila affermava questo attraverso le parole Dio mi basta. Viene in mente anche quanto l'autore della lettera agli ebrei dice a proposito di Mosè, bellissimo questa cosa, Mosè, scusate, Ebrei 11:27. Mosè rimase infatti saldo come se vedesse l'invisibile. Questa è la dimensione contemplativa della vita. Vivere come se vedessi l'invisibile. Continui a vivere in contatto con Lui. Sei preso da Dio. Vivi in Dio. E questo, allora, se tu vivi in Dio, non farai più degli scivoloni. Se vivi in Dio, i tuoi gusti saranno quelli di Dio. Le tue scelte saranno quelle di Dio. Perché Lui è quello che guida i tuoi passi. L'uomo di fede è un veggente. Riceve gli occhi della fede per contemplare incessantemente Dio. E per questo lascia tutto e corre con perseveranza nella corsa che gli sta innanzi, come dice Ebrei 12:1. Ma non è ancora la fine. In fondo, Abramo ha avuto quanto gli è stato promesso. Forse il suo non è proprio un amare per nulla. Ed ecco allora la prova suprema, il momento della verità. Mi ami per nulla? Mi ami gratuitamente? Sei disposto a rinunciare a questo bene che io ti ho dato? Sei disposto? Mi ami per nulla? Sono io il tuo unico bene? Sei disposto a questo distacco? Guardate che è importante questa cosa qui, per dire, io ho in mente una frase agghiacciante di mia madre, ma che vuol dire che voleva il mio bene, no? E questa mi è rimasta dentro. Ma cosa dici? Mi ha detto, piuttosto che diventare un cattivo prete, io chiedo al Signore che ti faccia morire subito qui davanti a me, all'istante, perché preferirei un dolore così grande adesso piuttosto di questa cosa così grave. Mamma mia, questa cosa, ma cosa dici, mamma? Ma guardate, vuol dire che io ti amo a tal punto che piuttosto di rovinarti preferirei perderti, piuttosto che farti del male preferirei perderti. È uguale, sì, sì, ma è uguale. Vedi, piuttosto che farti del male, preferirei perderti. Pensate a cosa vuol dire questo nelle relazioni anche sentimentali. Quando io mi ricordo una ragazza che innamorata molto di un ragazzo, e questo qui insisteva per avere dei rapporti sessuali con lei, e lui ha detto, ma allora io ti lascio, e lei ha detto, io ti voglio molto bene, vada, ma piuttosto che ingannarti, facendoti credere che questo è amore, io preferisco perderti. Non ci vediamo più. Cioè, non voglio ingannarti facendoti credere che questo è amore, perché preferisco perderti, perché così ti rovinerei, ti ingannerei, ti rovinerei, farei del male a te. Piuttosto che farti del male, preferisco perderti. So che ti faccio del male, dunque ti perdo. Terribile. Qui, però siamo in questa... non è ancora la fine, dicevo. È il momento della verità. Cioè, se l'amore è vero, tu sei disposto a perdere l'altro piuttosto che fargli del male, o comunque piuttosto che perdere il senso stesso della tua vita. Donaci, o Padre, di contemplare nella prova di Abramo un ulteriore segno del tuo amore che ci vuol far capire che tu sei più grande dei tuoi doni, che accogliere te significa essere aperti a un'avventura inesauribile e dunque sempre nuova, e fondi su di noi il tuo Santo Spirito, perché anche noi abbiamo la forza e il coraggio di Abramo, la capacità di affrontare la prova, consapevoli che tu vuoi sempre e solo la nostra felicità. O Maria, tu che hai affrontato e superato la prova, indicaci come è possibile anche a noi accoglierla come occasione per rendere più forte il nostro amore per il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco, il capitolo 12 è carico di intensa drammaticità. Cominciamo a leggerlo. Capitolo 22, scusate, ho detto 12. 22, mi perdo, sono un po' anch'io sul cotto. Dopo queste cose, Dio tentò Abramo. Tentò? Oh bella! Il verbo greco è peirazzo, che vuol dire tentare o comunque mettere alla prova. Che cos'è la tentazione? Nella Bibbia, nell'Antico Testamento, la tentazione è il momento in cui Dio mette alla prova, verifica, vede, vuol verificare, ma mi ami sul serio? Mi ami gratuitamente? Ecco la prova. La prova non ha niente di negativo, Se io voglio, se io voglio verificare che una matita funzioni bene, devo provarla. È chiaro che se la prova magari la punta si spacca, vuol dire che la punta non era forte abbastanza. Quindi la prova non ha niente di negativo, la prova è l'occasione per verificare, cioè per rendere vera la mia adesione. È lì che si vede se mi vuoi bene o no, se resisti nella prova. Quindi si può dire che davvero Dio tenta, Dio tenta perché vuol vedere, ma tu mi hai detto che mi vuoi bene, che io sono il tuo tutto, bene, sei disposto, allora questo, ecco la prova. Dicendogli, Abramo, Abramo, rispose, eccomi, riprese, su, prendi tuo figlio, il tuo diletto, il tuo amato, quello che tu ami, Isacco, e va nel territorio di Moria e offrilo ivi in olocausto su un monte che io ti dirò. Terribile. Guardate cosa dice, eh? Il tuo diletto, il tuo amato, Isacco, quindi il tuo sorriso, il tuo figlio, il tuo unico figlio, il tuo sorriso, e vai a sacrificarlo in olocausto, brucia tutto, tutto, bruciarlo. L'olocausto era il sacrificio in cui passavi nel fuoco ogni cosa per cui non rimaneva niente, tutto passa nella sfera del divino, consegnamelo tutto. Abramo si alzò di mattino per tempo, sellò il suo asino, prese con sé due servi, Isacco suo figlio. Notate bene, vi faccio notare, Abramo non dice nemmeno una parola. Qui comincia il silenzio di Abramo, grande silenzio. Si alza, non dice sì signore, no, basta, no, parte, decide. Quindi il silenzio, chissà cosa aveva dentro, immaginiamo cosa stava vivendo. Si alzò di buon mattino, soltanto delle azioni, azioni molto, chissà in questo momento cosa aveva dentro, e quindi queste azioni ripetute in maniera quasi meccanica, ma con questo silenzio totale, senza parlare al figlio, senza dir niente. Sellò l'asino, prese con sé due servi, Isacco suo figlio, spaccò la legna per l'olocausto, si mise in viaggio verso un luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno, in tre giorni di silenzio, il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora disse ai servi, ecco che Abramo interrompe finalmente il suo silenzio, sedetevi e state qui con l'asino. Io e il ragazzo, notate bene anche i verbi, dopo le vedremo, andremo fin là, faremo adorazione e poi ritorneremo da voi. Non dice ritornerò, ritorneremo. Abramo prese la legna dell'olocausto, la caricò su Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello e si incamminarono tutti e due insieme. Isacco si rivolse a suo padre Abramo e disse, padre mio, qui si scioglie la tensione, come se Abramo non desiderasse se non tirar fuori quello che aveva dentro. Eccomi figlio mio, rispose, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Rispose Abramo, Dio provvederà da sé l'agnello per l'olocausto, figlio mio. E proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva detto. E lì Abramo edificò un altare, vi depose la legna, legò Isacco suo figlio e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano, prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse, Abramo, Abramo! Rispose, eccomi. Riprese, non stendere la mano contro il ragazzo, non fagli alcun male. Ora so che tu ami Dio, non gli hai risparmiato il tuo figliolo, il tuo unico figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco un ariete ghermito dal fuoco, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto al posto del figlio. Abramo chiamò quel luogo col nome del santuario, il Signore provvede, per cui oggi si dice sul monte il Signore provvede. Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e dice, giuro su me stesso, oracolo del Signore, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato il tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione, moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo, eccetera, eccetera. Siamo esattamente un brano toccante, struggente, è bellissimo. Dopo aver camminato come se vedesse l'invisibile, Abramo è giunto al momento decisivo, quello della spogliazione, della fede nuda. Nell'ascensione della sacra montagna arriva il momento in cui è richiesta l'ultima purificazione, è il momento carico di tensione, che assomiglia all'agonia di Gesù nel Getsemani. Vi ho detto che il racconto comincia con un ordine che è come una quadruplice pugnalata, quattro pugnalate. Prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che tu ami, Isacco, il sorriso di Dio, quattro pugnalate, e va sul monte di Moria per sacrificarlo al Signore. Non ci sono parole per commentare un ordine che sembra segnare la fine di una vita, lunghe speranze, sogni accarezzati per un futuro che ti viene sottratto con un incredibile colpo di mano. Abramo aveva pensato a un grande futuro per suo figlio, grandi sogni, grandi speranze, l'unico che ho, tac, portato via. C'è a Dio, e possiamo solo indovinare il dramma che si va consumando nel suo cuore. L'autore sacro, con fine attenzione, descrive i gesti di Abramo. Se guardate, sembrano dei movimenti molto lenti, lentissimi. Quest'uomo aveva conservato una straordinaria giovinezza, nonostante l'età avanzata. Ora sembra diventato vecchio di colpo, no? Abramo sella l'asino, taglia la legna, cioè questo, mamma mia, questa lentezza, no? Sono gesti usuali, alzarsi di buon mattino, spaccare la legna, sellare l'asino, gesti che ha compiuto chissà quante volte, ma che ora acquistano una solennità e una drammaticità che li rende unici. Sta cominciando il viaggio, è un viaggio vissuto in silenzio, come vi dicevo, un silenzio che senza dubbio è un'ansiosa e terribile lotta, in un rincorsersi di domande senza risposte, di dubbi, di lacerante angoscia. Ma perché? Cosa vuole da me il Signore? Perché questa prova? Non basta ancora? Mi ha dato un figlio e adesso me lo toglie? Ma cosa mi sta domandando? Questo terribile e silenzioso cammino di 3 giorni, affrontato da Abramo verso la vetta della sua prova, è il modello di ogni itinerario di fede. Guardate che è un paradigma fondamentale questo. È il modello di ogni cammino di fede, questo cammino di Abramo. È un percorso oscuro, combattuto, accompagnato solo da quel comando implacabile: prendi tuo figlio, il tuo diletto che tu ami, offrilo in olocausto. E poi silenzio, silenzio di Dio, silenzio di Abramo, silenzio del figlio, che solo una volta, con straziante ingenuità, intesse un dialogo, tutto marcato dal contrasto affettivo. Padre mio, figlio mio, capite? Eppure anche nel buio, nella lotta, Abramo sa che Dio in qualche modo vuole la sua felicità. Anche in questo buio Abramo continua a credere: Dio vuole la mia felicità. Sa, nel profondo del suo essere, che il Signore lo ama in maniera unica e tenerissima. E anche quando tutto sembra finito o volgere al peggio, le sue parole esprimono ostinatamente la certezza della fedeltà di Dio. Non credo che le uniche parole dette da Abramo, che rompono questo silenzio pesantissimo, siano dettate dalla preoccupazione di tranquillizzare i servi e il figlio. No. Lui è sicuro di Dio. E anche se non sa come, tuttavia, è certo che Dio manterrà le promesse, che gli restituirà il figlio. Non so come farà, ma lui me lo restituirà. Sono sicuro di Dio. Ai servi dice, ve l'ho detto prima, fermatevi qui, io, il bambino, il ragazzo, andiamo fin là, adoreremo e ritorneremo. Ve l'ho detto, non dice ritornerò, non dice andremo e ritornerò, ma ritorneremo. A Isacco dice, Dio provvederà da sé l'agnello per l'olocausto. Cioè, sono due parole che esprimono la certezza di Abramo. Dio so che provvederà. Pensate Gesù nel Getsemani: Padre mio, non la mia ma la tua volontà. Tu vuoi bellezza, pulizia, vita. Io so che tu scegli la vita. Anche se adesso sto soffrendo, ti offro tutto. anche se sto entrando nella morte, so che tu vuoi per me la vita e io la scelgo, perché la vuoi tu. È bellissimo, capite? Ma è terribile questo. Ma c'è anche un gesto che esprime questa sicurezza. Ve l'ho fatto notare prima, soffermandomi un attimo. Nel momento in cui cominciano la salita del monte, avete visto cosa fa Abramo? Cosa ha fatto? Ha messo la legna sul figlio, ma poi cosa ha preso lui? Il coltello e il fuoco. Perché? Perché Abramo non ha dato il coltello e il fuoco anche al figlio? Guardate che è un gesto di grande fiducia questo, eh? Abramo pensa, Dio me lo restituirà intatto, non voglio che si faccia male, non voglio che si bruci o che si tagli. Dare in mano a un ragazzo il fuoco e il coltello è pericoloso, ma tanto poi lo dovrà uccidere e bruciare, il taglio più, taglio meno, tanto lo dovrà bruciare, cosa vuoi, una scottatura, cosa interessa? No, Abramo è così sicuro che riceverà indietro suo figlio intatto che non vuole nemmeno che si faccia male. Poco prima ha detto torneremo, poi dice al figlio Dio provvederà, e adesso il gesto della fiducia. Tengo io il coltello, ho paura che il bambino si faccia male, tengo io il fuoco, ho paura che si bruci. Non so se l'avete notata questa cosa, se l'avete sottolineata. Quindi porta con sé gli strumenti pericolosi, sa che lo riceverà da Dio completamente sano, senza un graffio. L'autore sacro ha ribadito la storia della fede e delle sue crisi. La fede qui è ricondotta al suo stadio più puro, senza appoggi umani. Come figlio Isacco doveva morire perché Abramo rinunciasse anche alla sua paternità e non avesse neppure questo appoggio per credere, ma solo quello della parola divina. Per questo la parola di Dio gli prospetta la distruzione della sua paternità. Credi a me perché ti ho fatto dei doni, o credi a me perché io sono tuo padre? Mi vuoi bene perché io continuo a darti dei doni, oppure mi vuoi bene perché io sono tuo padre e quindi il tuo amore è disinteressato? Amiamo Dio perché ci fa star bene o amiamo il bene? Dobbiamo stare attenti, eh? Spesso noi confondiamo lo star bene con il bene. La nostra religione non è la religione dello star bene, questo è la New Age. La nostra religione sceglie Dio come il bene, non lo star bene. Quante volte sono queste confusioni? Ho chiesto a Dio di guarirmi, non mi ha guarito, ma guarda che Dio non è il Dio dello star bene, è il Dio del bene, un'altra cosa. Se non ti ha guarito vuol dire che puoi diventare santa anche attraverso questa malattia. Vuol dire, pensate a Martha Robben, proprio grazie alla sua malattia è diventato quello che era, dice, qui io sto incontrando Dio. Cioè, capite? Non è il Dio dello star bene. Ecco qui, allora, cosa scegli? Hai scelto me perché ti ho dato un figlio? Perché io ti ho promesso che diventerai un padre di molte genti? Hai scelto me per i miei doni? Capite che può essere idolatria, eh? Per cui io mi attacco ai doni piuttosto che a colui che me li ha fatti. Allora Dio dice, ok, se io ti tolgo il dono, cosa fai, Abramo? E se io ti chiedo di rinunciare alla tua paternità, mi scegli ancora? E qui, Dio sta prospettando ad Abramo questa prova, sacrificare la propria paternità. E così Abramo, dopo la prova, che è anche una condanna della prassi orientale di sacrificare i bambini per l'inaugurazione di un palazzo, sacrifici di fondazione, riceve Isacco non più come figlio, ma come promessa di Dio, segno tangibile della realizzazione della parola divina. È diverso, eh? L'Isacco di dopo non è più l'Isacco di prima. L'Isacco di prima era l'Isacco a cui mi sono attaccato come fosse un idolo. L'Isacco di dopo è l'Isacco del Dio fedele. È l'Isacco guardando il quale io dico, questo Dio è davvero straordinario. È diverso, eh? È un Isacco diverso. Il vederlo non più come il dono di Dio, ma vederlo come il segno di una fedeltà che non viene mai meno, che è diverso. L'immagine più appropriata per esprimere l'abbandono di Isacco alla volontà di Dio mi pare espressa dal Salmo 130. un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Si tratta di un bimbo svezzato. Notate bene, si dice proprio così nell'ebraico, c'è un termine preciso per dire il bimbo svezzato. Io ho visto la traduzione francese, non dice così, come un enfant, e basta, non aggiunge svezzato. Perché è importante il bimbo svezzato? Un bimbo in braccio a sua madre, se è un bimbo che ancora viene nutrito col latte materno, questo bimbo è in braccio alla madre, ma in realtà è lì in attesa che la mamma tira fuori il seno e glielo dà da bere, no? E quindi il suo amore è un amore interessato, chiaro? Il bimbo svezzato sa che la mamma non gli darà più il seno, però rimane in braccio alla madre. Sono qui non perché aspetto il latte che mi dai, ma mi basta il calore umano che mi dai. Capite che è diverso, eh? Io sono come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Ecco l'ideale di Abramo e anche di Isacco, no? Questa fiducia totale, mi affido a te e sono in braccio a te, o Dio, non per le cose che mi dai, ma perché mi basti tu. Tu sei il mio Dio, sei il centro della mia vita. Guardate che questo è il vertice della fede, eh? È la fede dei mistici, la fede dei contemplativi. Arrivare a dire, Signore, tu sei il centro della mia vita. Sei la pienezza della mia vita. Quindi, dicevo, si tratta di un bimbo svezzato, e dunque che non è in attesa del latte, ma sa di non essere tradito dalla madre. Anche se lei non mi dà il latte, io so che lei non mi tradisce. Non si attende più le gratificazioni di prima, anzi non si attende nulla. Quante volte noi cerchiamo da Dio le gratificazioni? Ti amo perché mi dai le gratificazioni. Guardate l'amore puro che riesce a non attendersi nulla dall'altro, nemmeno le gratificazioni. È un cammino, eh? Guardate, questo si chiama cammino di ascesi, e nell'ascesi cristiana questo è il vero, per esempio, cammino del fidanzamento, che è questo. Cioè, il nostro cammino è un cammino di gratuità, è diverso poi, perché se io mi sono allenato nel fidanzamento a questo cammino di gratuità, per cui non attendo niente, nemmeno le gratificazioni, comprese quelle sessuali, allora è chiaro che quando saremo sposati e la nostra vita sarà totalmente dedita uno all'altro, e saremo l'uno dell'altro, capiterà il momento in cui può darsi per una malattia, per una cosa, per un'altra, queste cose non ci saranno, ma io continuerò ad amarti con la tenerezza e la pienezza di prima, perché non era questo che cercavo e mi ero già allenato prima a questo. Se non mi sono allenato prima, dopo cosa faccio? Capite? È qui che sta il senso di tutta l'ascesi che viene chiesta ai giovani, che viene chiesta alle ragazze, di un cammino che si chiama fidanzamento, che non è matrimonio, è un'altra cosa. Capite? E credo che sia anche il fidanzamento della fede, capite? Anche la fede è un fidanzamento, perché Dio è il nostro sposo. E quindi l'arrivare a poco ad allenarci a dire, Signore, sono nel buio, non sento niente, ma mi affido a te. In effetti, diceva, mi basta rimanere con te, tu sei mio padre, tu sei mia madre. È l'arduo cammino della gratuità per accogliere Dio come Dio, nella povertà più assoluta, non attendendomi nulla e non pretendendo nulla, ma sicuri che il suo amore ci darà tutto. Io mi ricordo quando Monsignor Corti, vescovo di Novara, era vescovo di Milano e poi prima, cioè, era stato vescovo ausiliare a Milano e vicario generale del Cardinal Martini, e mi ricordo, parlando ai giovani, quando lui parlava di quando arriva la maturità, diceva, quando una persona comincia ad essere una persona matura, da bambino diventa giovane e maturo, qual è la linea divisoria? Dice, la linea divisoria è quando io comincio a rendermi conto che non ho più le gratificazioni di prima, ma continuo ad andare avanti nel mio cammino di fede e di amore. Non ho più le gratificazioni di prima, ma continuo come se niente fosse. È il camminare nel tunnel. Questo è il segno che sei maturo. Quando hai voglia di andartene mille volte al giorno, ma mille volte al giorno dici, no, io rimango. Capite? Questo. Sono diventato adulto perché non ho più le gratificazioni di prima e io continuo a camminare, anche se non ho più niente. È la maturità di Abramo, capite? È l'arduo passo dell'accogliere Dio nella povertà assoluta. non pretendendo nulla, ma sicuri del suo amore. E siamo ancora al tema dell'essere mendicanti, della povertà come fondamento irrinunciabile a ogni anche piccolissimo passo nella fede. Se non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perché bisogna diventare come mendicanti? Il bambino chi è? È colui che riceve tutto come dono. In questo senso si diventa bambini, eh? Riceve tutto come dono, non come diritto, come dono. Perché lui sa che non può pretendere nulla, ecco il bambino. Non esistono ambiguità o possibili interpretazioni riduttive. O si diventa poveri, cioè piccoli, o si rimane fuori. Abramo ha percorso questo cammino. Lui, il vecchio, il saggio Abramo, è stato condotto passo dopo passo fino a diventare piccolo, fino a rinascere da acqua e da spirito. Ricordate il discorso di Gesù con Nicodemo. Se uno non rinasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno. E Nicodemo dice, ma come? Devo diventare piccolo, tornare nel seno. Bene, Abramo torna piccolo per ritornare nel grembo. Cioè fino a rinunciare tutto, fino a raggiungere quella radicale dedizione che è propria di chi sa che al di fuori di Dio non ci può essere né stabilità né gioia. Questo è bellissimo. È un cammino straordinario. L'arrivare a dire rinuncio a tutto perché tu sei il mio tutto. E questo certo che non si può fare da un giorno all'altro. È un percorso che poi guardate che il cammino di totalità nella fede è il cammino di totalità nell'amore, perché Dio è amore. Quindi siamo lì. Non è un altro tipo di cammino. Ecco, io credo che Abramo, insomma, ha tante cose da dirci e penso che ci portiamo a casa alcune provocazioni. Possiamo domandarci a che punto è la mia fede, che cosa significa per me gratuità. Per amore sono disposto a rinunciare a qualunque cosa, per amore. Questo per dire, per amore, non per privazione, per amore vuol dire perché voglio talmente il bene da essere disposto a rinunciare a tutto, anche a un bene apparente. È duro, eh? È un cammino terribile, terribile. Certo, è il cammino che dobbiamo chiedere di poter percorrere grazie al dono dello Spirito Santo. Non si può ricevere, non si può fare da solo. Da soli non si può fare nulla. Chiediamolo con insistenza e che davvero il Signore ci aiuti attraverso l'intercessione di Maria. Anche lei è la donna che ha saputo accettare la perdita del figlio per riavere la fecondità di molti figli. Perde Gesù per diventare madre di tutti. È paradossale. È sempre quel perdere le gratificazioni per scegliere l'amore.